siamo nella bolgia sesta, quella dove sono condannati gli ipocriti. I poeti hanno appena superato un'insidia, quella dei diavoli, della bolgia dei barattieri, da cui si sono allontanati approfittando della rissa e della zuffa e della beffa anche che uno dei dannati aveva fatto ai diavoli. E il primo paragone che Dante usa è quello dei frati minori. I due pellegrini se ne vanno uno dietro l'altro, come frati minor vanno per via. Frati sono anche i dannati con i quali parleranno. E sono ipocriti, e ci sono altri religiosi ipocriti nel canto. Ci sono Caifa, Anna e i sacerdoti del Sinedrio. Si tratta quindi di un'accusa piuttosto chiara a dei religiosi che invece di essere limpidi, puri e di cui ci si può fidare perché la loro parola dovrebbe rappresentare la verità, invece bisogna stare attenti. Anche i frati possono essere ipocriti e possono cedere a tutti quei vizi che finora abbiamo condannato con Dante. Non sono esclusi, insomma, i religiosi dalla possibilità di essere ipocriti. Fra l'altro vedremo che i ponti sugli ipocriti su questa bolgia sono tutti crollati. È strana anche questo collegamento. Noi sappiamo che i ponti hanno subito dei danni a causa del terremoto che ha seguito la morte di Cristo, quindi continua, diciamo, si accresce questa idea che davvero i religiosi, se sono infedeli alla parola e alla verità, sono più colpevoli degli altri, e si interrompe quella possibilità di passaggio dal male alla salvezza. L'altro riferimento è: volto era in su la favola di Esopo, lo mio pensier per la presente rissa, cioè pensando alla rissa appena superata, Dante collega questa rissa alla favola di Esopo. Quella in cui, come ho detto nel riassunto, la rana finge di aiutare il topo ad attraversare il fosso, ma in cuor suo desidera affogarlo. Ma ecco, la beffa, il nibbio per ghermire il topo, trascina con sé anche la rana. E quindi qui dice che più non si pareggia mo e issa, che vogliono dire entrambi adesso, ora, non si pareggia, non si equivalgono, come l'uno fa con l'altro, come la favola fa con la rissa, se ben si accoppia principio e fine con la mente, se si considera bene, se si confronta bene con la mente ferma, l'inizio e la fine della rissa e della favola. Ci invita, insomma, a pensare che effettivamente la morale è la stessa: chi vuole ingannare rimane beffato. Ma prosegue: come l'un pensier dell'altro scoppia, così nacque di quello un altro poi, che la prima paura si fece, mi fe doppia, si divenne doppia, pensando a quello che è successo, e la mia paura raddoppiò, perché attribuisce ai diavoli lo stesso discorso, e dice: se i diavoli hanno teso un inganno ma sono stati beffati, adesso saranno adirati. Questi per noi sono scherniti con danno e con beffa, si fatta che assai credo che lor noi, che a loro dia noia, dia fastidio. Quindi chi ha pensato a un inganno e viene beffato si arrabbia dentro di sé, e se l'ira sovra il mal voler s'agguffa, essi ci verranno dietro più crudeli del cane che cerca di acchiappare la lepre. Agguffa e acceffa sono tutte rime forti con beffa, sgradevoli, che danno un senso di negativo e anche di spregevole, come il termine ceffo, per esempio, e quindi anche animalesco, e danno proprio l'idea dell'orrore e della bruttura di questi diavoli e del raccapriccio che possono generare in una persona. Infatti è tale la paura di Dante che gli si arricciano tutti i peli e lui chiede a Virgilio di fare qualcosa, di nascondersi perché appunto teme di essere preso dai diavoli. E Virgilio, con una immagine piuttosto complessa, gli dice di aver capito perfettamente il suo sentimento. L'immagine che usa Virgilio per esprimere questo concetto è abbastanza un po' complicata. In sintesi, paragona sé a uno specchio. Quindi Virgilio dice: se io fossi uno specchio, rifletterei la tua immagine esteriore immediatamente. Ecco, allo stesso modo io accolgo. Capisco, insomma, la tua interiorità. Questo è, adesso vediamo nel dettaglio le espressioni. Se io fossi di piombato vetro, cioè di uno specchio, l'immagine di fuor tua, la tua immagine esteriore, non trarrei più velocemente a me di quanto non impetro quella dentro, di quanto non riesca a cogliere quella interiore. Ecco, è un po' complessa l'immagine, però indica la velocità con cui capisce l'interiorità di Dante. D'altra parte dice: i tuoi pensieri sono anche i miei, perché questi stessi pensieri sono venuti nel mio intimo con simile atto e con simile faccia, quindi nello stesso modo, e mi hanno fatto prendere questa decisione. Se qui la ripa non è troppo scoscesa, scendiamo addirittura nell'altra bolgia senza aspettare di raggiungere il ponte. Quindi, se egli è che sì, la destra costa giaccia, se avviene che il pendio, insomma, non è possibile, sì che noi possiamo nell'altra bolgia scendere, noi fuggiremo l'immaginata caccia, quindi riusciremo a sfuggire a quella caccia che ci immaginiamo. Già non compiedi tal consiglio rentere che io li vidi venire con le ali tese, non molto lungi per volerne prendere. Non finì neppure di riferirmi questa decisione che già io li vidi questi demoni venire con le ali tese. Lo duca mio di subito mi prese come la madre che si desta per il rumore e vede vicino a sé l'incendio. E prende il figlio e fugge e non s'arresta. Benissimo, questo verso in cui le azioni della madre sono indicate efficacemente, avendo più di lui che di sé cura, e perché è preoccupata più del figlio che di sé, quindi non si ferma neppure a vestirsi, tanto che solo una camicia vesta. E subito allora il Virgilio, giù dal collo della ripadura, dalla sommità di questo pendio roccioso, supin si diede alla pendente roccia che l'un dei lati all'altra bolgiatura si lasciò andare lungo il pendio di quest'argine che chiude uno dei lati della sesta bolgia. Abbiamo detto che l'ottavo cerchio è costituito da fossati, quindi ci sono come delle ripe scoscese. In genere, finora il poeta aveva superato le bolge percorrendo dei ponti, ma qui è costretto a entrare nella bolgia. Non corse mai sì tosto acqua per doccia, volge ruota di molin terragno. Subentra un'altra similitudine, si riferisce al mulino di terraferma, mulino terragno, che si distinguevano da quelli costruiti su zattere o barconi nei fiumi, per cui le pale girano mosse dalla corrente. Invece, nel caso dei mulini terragni, cioè di terra, l'acqua viene fatta scorrere più velocemente possibile attraverso canali o condotte. Il significato è: Virgilio si muove velocissimo, più veloce dell'acqua che scorre per far muovere le pale del mulino di terra. Allora, la prima similitudine si riferisce alla madre, e quindi c'è un che di amoroso, questa cura amorosa, questo rapporto così proprio di grande affetto. Adesso invece indica la rapidità con cui Virgilio scende lungo l'argine, portandosi me sopra il suo petto come suo figlio, non come compagno. Riprende l'idea che aveva espresso prima della madre. Non appena giungono sul fondo della bolgia, i diavoli si fermarono sopra questa bolgia, ma non c'era pericolo, perché Dio, che volle porre loro come ministri della fossa quinta, toglie a tutti la possibilità di allontanarsi da essa. E allora ecco, sono al riparo. E laggiù troviamo una gente dipinta. Ecco, questo aggettivo si riferisce alla doratura delle cappe di cui erano rivestiti. Una gente che andava intorno con passi lenti, piangendo e nel sembiante stanca e vinta proprio dalla stanchezza all'apparenza. Essi avevano cappe con cappucci bassi dinanzi agli occhi, fatte della taglia come quelle che si fanno per i monaci a Cluny. Gli antichi interpreti leggevano invece di Cluny come di Colonia, quindi monaci tedeschi. Comunque sia, continua l'idea, insomma, dei frati che si ricordiamo che dopo poco tempo dalla scrittura di Dante ci sarà un altro grande nostro fondatore della letteratura italiana che scriverà in modo molto irridente contro i frati, il mitico frate Cipolla, per esempio, sto alludo ovviamente a Boccaccio. Di fuori sono dorate, tanto che si rimane abbagliati, sicché li abbaglia, quindi è uno splendore, una luce, sembra una, parlerà di un vestito che è sfavillante, quindi appaiono come portatori di luce queste persone, ma dentro tutte piombo. E invece diciamo che ricorda un po' i sepolcri imbiancati, l'accusa insomma che Cristo aveva rivolto ai farisei. Ma dentro tutte piombe e gravità è talmente pesanti. E qui c'è un riferimento che Federico II in confronto le mette di paglia, quel piombo che Federico si presumeva mettesse sui condannati, al confronto era paglia, era leggerissimo. O in eterno faticoso manto. L'ipocrisia è un manto faticoso che adesso loro porteranno in eterno, ma che comunque impedisce a chi lo vive sulla terra, impedisce di vivere liberamente, di vivere alzando gli occhi al cielo e di camminare speditamente. Quindi non vedono e non si muovono. Interessante questa allusione precedente. L'allusione per esempio alla velocità di Virgilio nel prendere una decisione. Lui prende una decisione per salvarsi, per salvare sé e soprattutto il suo discepolo, quindi il suo figlio, diciamo, e la velocità con cui che corre per salvarsi si oppone completamente alla lentezza di questi movimenti degli ipocriti, che sono veramente, praticamente non vivono, sono lentissimi nell'agire, perché devono nascondere i loro veri sentimenti. E l'altro esempio, che sempre su questa diversità di comportamento, è l'ipocrita che dirà ai pellegrini: fermatevi voi che correte, mentre Dante e Virgilio stanno camminando normalmente, solo che a un loro passo superano abbondantemente il percorso degli ipocriti. Noi ci volgemmo ancora pur a man manca con loro insieme, quindi proseguono a sinistra insieme a loro, intenti al tristo pianto, guardando insomma questo pianto doloroso, che però è tristo, non produce nulla, produce solo dolore, come abbiamo detto in altri canti. Ma per lo peso quella gente stanca veniva sì piano che noi eravamo nuovi di compagnia ad ogni muoverla, ad ogni passo eravamo vicino ad altri compagni, tra virgolette. E allora Dante chiede se riconosce qualcuno per il nome o per il fatto, se c'è qualche persona nota. E uno che intese la parola tosca, quindi uno che sentì questa pronuncia toscana, non è la prima volta che un toscano lo riconosce come tale, gli chiede chi sia, eccetera. In questo caso c'è una novità, cioè questi due che sono ingannatori, che sono ipocriti, però sanno capire gli altri, si accorgono che uno, che forse lui è vivo. E comunque sono anche un po' invidiosi, perché dicono: come mai questi qui sono senza cappa? Che privilegio, perché hanno questo privilegio? Uno di loro invita i poeti a rallentare. Rallentate, voi che correte, sì, per l'aura fosca, ma non stavano correndo, vedete, c'è anche una visione distorta della realtà. L'ipocrita è talmente dentro in questa sua visione falsa della vita che non riesce a interpretare neanche gli altri in modo corretto. Forse avrai da me quello che tu chiedi, forse riuscirai ad avere qualche notizia da me, visto che sono della stessa tua regione. Onde il duca si volse e disse: allora aspetta, e poi secondo il suo passo procedi, e poi procedi secondo il suo passo. Quindi lo invita ad aspettare. In questo caso evidentemente l'incontro con un ipocrita può servire per capire qualcosa di più del male che uno si fa condannando se stesso a una vita falsa. Ristetti e vidi due mostrar gran fretta dell'animo col viso d'esser meco. Prima mostrano di essere desiderosi di stare con lui, ma vengono frenati dal carico, dal peso e dalla via stretta. Ma poi vedremo che questo apparente desiderio di stare con lui non è sincero. Quando fuor giunti, quando mi raggiunsero, assai con l'occhio bieco mi mirarono senza far parola, quindi mi guardarono a lungo, ma con occhio bieco, che è sì trasversale perché hanno il cappuccio, ma ha un che di maligno anche questo sguardo. Infatti dicono, uno dice all'altro, si volsero in sé e dice in seco: costui par vivo all'atto della gola. Quindi anche loro non si fidano dell'apparenza, dicono: ma quello sembra vivo da come muove la gola, cioè perché respira, insomma. Ma se sono morti, per quale privilegio vanno scoperti della grave stola? Notiamo ancora questa stola, cioè questa cappa, questa veste, però insomma sono tutti termini frateschi che verranno usati anche più oltre. Per esempio c'è collegio, poi c'è frati, le cappe con cappucci, il paragone con i monaci di Cluny, eccetera. Quindi c'è sempre tutta questa idea fratesca di quei frati che però non pensano a elevare il loro spirito e a purificarsi, ma fingono soltanto, sono proprio ipocriti. E infatti dissero a me: o tosco, che al collegio degli ipocriti tristi sei venuto, non avere in dispregio dirci chi sei. E qui c'è una breve rievocazione della propria patria, e quando Dante pensa alla patria sappiamo che prova due sentimenti: uno di grande nostalgia per la sua bella patria e l'altra di dolore o addirittura di sdegno verso la corruzione. In questo caso dice: io fui nato e cresciuto sovra il bel fiume d'Arno. Dante riesce a coglierci, a colpirci per questo suo sguardo d'amore nei confronti della natura in cui è nato e cresciuto. Alla gran villa, Firenze è la gran città, la più grande, la più bella. e sono col corpo che ho sempre avuto. Ma voi chi siete, a cui tanto distilla quanto io vegio dolor giù per le guance, a cui tanto dolore distilla giù per le guance, quindi come se le gocce fossero il distillato del dolore che scorga dai loro occhi. E che pena è in voi che si sfavilla? E come mai queste vesti sfavillanti nascondono una pena? E l'uno rispose a me: le cappe arance, arance sta per gialle e quindi dorate, sono così grosse di piombo che i pesi fanno cigolare le loro bilance. Questi uomini sono come delle bilance che sostengono dei pesi, e come i pesi eccessivi fanno scricchiolare le bilance, così loro provano una sofferenza indicibile. Sono ipocriti tristi, prima detto, adesso si dicono frati godenti fummo e bolognesi. Pare che questa congregazione dei Cavalieri di Santa Maria, cioè questa milizia della Beata Vergine Maria, fosse chiamata così, ma forse anche senza dispregio, frati godenti. Non è che frati godenti corrisponda a felici. Io catalano e questi Loderingo, nomati, presi dalla tua terra per conservare la sua pace, come suole essere tolto un uomo solingo. Erano stati scelti come podestà di Firenze per portare la pace tra le varie fazioni, ed erano stati scelti per la loro neutralità, che invece era falsa. E fummo tali che ancora si pare intorno dal Gardingo, però il nostro ci comportammo in modo tale come si può vedere nei pressi di Gardingo, cioè nei presso di questa località dove sorgevano le case degli Uberti, cioè le case dei Ghibellini, che sono state distrutte. Quindi i resti delle case dei Ghibellini stanno a indicare come ci comportammo, cioè che fummo dalla parte dei Guelfi. Non lo dice direttamente, ma lo dice a persone che conoscono la storia di quel tempo. Io cominciai, o frati, i vostri mali, ma si ferma, perché dice: più non disse, perché all'occhio mi corse un crocifisso in terra con tre pali. All'occhio mi si presentò quasi, e poi c'è questo strano verbo, mi corse, quasi un'apparizione velocissima, ma è uno che è crocifisso in terra con tre pali, quindi è bloccato, è fermo, e c'è questa contraddizione di termini: mi corse all'occhio uno crocifisso in terra. E con, di nuovo la contraddizione terribile, che se uno vuole vivere, e vuole vivere anche con intensità, non può essere un ipocrita, perché l'ipocrita è inchiodato a terra, inchiodato proprio anche nell'interiorità da questa falsità terribile che gli impedisce di esprimersi liberamente. Quando mi vide, tutto si distorse, soffiando nella barba con sospiri. Quindi questo Caifa, che scopriremo essere Caifa, non parla, soffia attraverso la barba sospirando, ma è una specie di odio che mostra in questo movimento, l'unico movimento che gli è permesso, non riesce neanche a parlare. Il frate catalano disse: quello che tu guardi confitto a terra, consigliò ai farisei che era necessario porre un uomo ai martiri per il popolo, per salvare il popolo. Quindi gli ha ingannato tutti, è stato un ipocrita, non era quello il suo fine, non era salvare il popolo, ma era liberarsi di un profeta scomodo. Attraversato è nudo nella via, occupa tutto il passaggio, e quindi tutti gli ipocriti gli devono passare sul corpo, ed è mestiere che prima senta come pesa chiunque passa, subisce l'ipocrisia di tutti gli altri. E a tal modo si stenta il suocero in questa fossa, e gli altri dal concilio che fu per gli giudei mala sementa. E quindi tutti i farisei e i sacerdoti che parteciparono al concilio, a quel sinedrio insomma, che fu mala sementa agli ebrei, che fu causa di sventura per tutti gli ebrei, quindi tutti gli altri sono tormentati allo stesso modo. Allora È strana questa reazione di Virgilio. Allor vidio maravigliar Virgilio, e qui perché non è chiaro perché Virgilio si meraviglia. Poscia drizzò al frate con tal voce, dopo aver visto Caifa, si chiede se è lecito, se possono dire loro se alla man destra giace alcuna foce, onde noi amendue possiamo uscire da qui, quindi se c'è qualche passaggio che ci permetta di uscire da qui senza costringere gli angeli neri a dipartirci, che vengano da questo fondo a dipartirci, senza dover chiedere l'intervento, l'aiuto di angeli neri che vengano a portarci via da questo fondo. Virgilio quindi chiede ai due dannati se possono dare un'indicazione sull'esistenza dei ponti, perché altrimenti dovrebbe chiedere aiuto ai demoni. D'altra parte abbiamo visto che anche in altre occasioni i diavoli hanno dovuto aiutare i due pellegrini a proseguire il viaggio. Nel caso dei violenti, quando si è fatto portare in groppa dal centauro Nesso, oppure quando è sceso utilizzando Gerione e così via. Rispose adunque: più che non speri, s'appressa un sasso che si muove dalla gran cerchia che varca tutti i valloni feri. Più vicino di quanto tu possa sperare, esiste un ponte che appartiene a quella gran cerchia di ponti che sovrastano tutte le bolge. Abbiamo visto che finora Dante ha superato le bolge percorrendo dei ponti. Poi qui si era trovato con i barattieri a dover scappare nella bolgia degli ipocriti perché non ha trovato il ponte, no? Ma questo dannato spiega che c'è un ponte poco più in là che scavalca tutti le bolge tranne questa bolgia, perché tutti, dice, salvo che in questo è rotto e non coperchia. Dall'orno esterno di Malebolge partono degli ordini di ponti che scavalcano tutte le bolge tranne quello degli ipocriti. Ci si è chiesti ovviamente perché questo non, gli ipocriti non sono scavalcati dal ponte, forse perché sono puniti in modo maggiore, diverso comunque dagli altri, perché sono i responsabili, all'interno ci sono i responsabili della morte di Cristo. Montar potrete su per la ruina che giace in costa e nel fondo superchia. Di questo ponte che c'era, perché c'era anche lì faceva parte di quest'ordine di ponti, quello che è crollato adesso ha fatto una rovina, delle macerie che vi possono servire per poter accedere all'altra bolgia. Lo duca stette un poco a testa china, poi disse: mal contava la bisogna, quindi raccontava male la cosa, insomma, colui che i peccatori di qua uncina, che uncina i peccatori nell'altra bolgia, e riflette ad alta voce e dice: allora, insomma, ma la coda mi ha imbrogliato, e il frate ne approfitta per prenderlo in giro. Ecco, di nuovo ritorna l'imbroglio e la beffa. Il canto si chiude con un tono beffardo, il dannato che prende in giro l'ingenuità di Virgilio. E il frate: io di già a dire a Bologna, e Bologna era famosa per l'università e le scuole teologiche, parecchi vizi del diavolo, quindi io ho saputo che il diavolo aveva parecchi vizi frequentando gli ambienti accademici di Bologna, e tra questi vizi udii che egli è bugiardo e padre di menzogna, che è una verità lapalissiana. Allora presso il duca a gran passi s'ingì. Allora di nuovo ecco la velocità, e allora Virgilio rimane po' piccato da questo essere stato preso così in giro dal dannato, che quasi gode, no, della sua ingenuità, e se ne va a gran passi, turbato un poco d'ira nel sembiante, un pochino adirato. Ond'io dagli incarcati mi partì, per cui io mi allontanai dagli incarcati, da questi oppressi dal carco, dove dal carico, dalle cappe di piombo, e dietro alle poste delle care piante, e seguì le orme delle care piante, cioè del mio caro maestro.